Bentornati nel podcast dello Studio Legale Rudi. In questa puntata concluderemo la trattazione delle selezioni delle sentenze, delle massime più interessanti, più curiose, più importanti, pronunciate dal Tribunale di Modena fino all'anno 2003 compreso. Cominciamo subito con una decisione del Pretura Modena 1998, quindi prima che la Pretura fosse soppressa. Giudice dottor Cigarini, 24 giugno 98, in tema di pagamento del capitale in giunta e spese legali. Un principio consolidato, anche questo molto interessante, secondo cui l'intimato che adempia all'obbligo dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notifica, quindi addirittura prima che gli venga notificato, non può sottrarsi al pagamento delle spese giudiziali liquidate a suo carico nel decreto ingiuntivo stesso. Seconda pronuncia, sempre in tema di decreto ingiuntivo, riguarda Tribunale di Modena, dottor Cigarini, 9 ottobre 2001, riguarda la necessità di produrre con l'opposizione al decreto ingiuntivo di produrre la copia autentica, quindi la copia notificata del decreto con la relata di notificazione al fine di poter verificare la tempestività dell'opposizione stessa. Altra pronuncia è sempre Cigarini del 15 settembre 2000, riguarda la consulenza tecnica d'ufficio. Secondo tale decisione, la richiesta istruttoria intesa ad ottenere l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio deve rigettarsi allorché a causa del notevole lasso di tempo trascorso si sia avuta una radicale modificazione del bene che dovrebbe costituire oggetto dell'accertamento tecnico stesso. Ovviamente, se non c'è più nulla da accertare, la consulenza tecnica non ha ragione e motivo d'essere disposta. Altra decisione dell'appello della Corte d'Appello di Bologna, consigliere relatore e giudice dottor De Robertis, dell'11 giugno 2002, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale non implica alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, sicché nel giudizio di liquidazione del quantum il danneggiato ha l'onere di provare anche l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno. Principio molto importante, anche questo mi sembra, oltre che condivisibile, abbastanza consolidato, ma ripeto, questa selezione di sentenze non è per mettere in evidenza la stranezza o la particolarità di alcune decisioni, ma giusto una sorta di promemoria per le decisioni più interessanti, anche se consolidate e pacifiche anche in sede di legittimità. Altra decisione sempre della Corte d'Appello di Bologna, questa volta è giudice dottor De Santis del 22 gennaio 2002, secondo cui le comunicazioni e le notificazioni eseguite presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria presso la quale la procedura è in corso o si è svolta non sono soggette alle prescrizioni imposte dagli articoli 141 e 145 del codice di procedura civile circa le persone alla quale deve essere consegnato il plico. Ne discende che quando l'organizzazione dell'ufficio di cancelleria è frazionata in vari rami e ciascun servizio è svolto da personale diverso, ogni funzionario dipendente rappresenta l'intero ufficio, senza che sia necessaria la consegna in mano del cancelliere capo. Questo può essere un principio molto importante, ad esempio nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove appunto l'opposizione stessa va notificata, oltre che all'avvocato domiciliatario del ricorrente, anche appunto alla cancelleria ai fini della notazione. Altro principio, questa volta Tribunale di Modena, giudice dottor Farolfi del 6 luglio 2002, riguarda in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro. Secondo tale massima, il tentativo obbligatorio di conciliazione in ambito lavoristico, articolo 410 CPC previsto dall'appunto dal 410, non può intendersi condizionante procedimenti a contraddittorio differito, come ad esempio la procedura monitoria, oppure funzionalmente incompatibili con il decorso dello spazio temporis necessario allo svolgimento del tentativo stesso, come nel caso dei procedimenti cautelari. Quindi tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro non opera con riferimento ai decreti ingiuntivi e ai procedimenti cautelari, principio che ovviamente è ricorrente anche ad esempio con riferimento agli altri tentativi di conciliazione. Mi viene in mente quello previsto avanti al Corecom per le controversie in tema di telefonia, eccetera, che si ritiene non necessaria appunto ove si agisca in via cautelare. Altra massima, dottor Cifarelli, 19 dicembre 2003, in tema molto interessante. Questa è, secondo tale decisione, la produzione in giudizio di scritture sottoscritte, firmate dalle controparti, equivale ad accettazione degli accordi vindicati. Quindi, sostanzialmente, nel produrre un contratto firmato dalla controparte, chi lo produce è come se l'avesse sottoscritto. Altra decisione, questo è un principio molto ricorrente, comunque rimane comunque tra le massime selezionate. Giudice dottor Pagliani del 31 marzo 2003 riguarda le concessioni e autorizzazioni amministrative in violazione dei diritti di terzi. Secondo tale massima, qualora il vicino costruisca un manufatto in forza di concessione o autorizzazione amministrativa, ma in violazione della disciplina codicistica in tema di distanze, il giudice può comunque ordinare la rimessione in pristino, poiché il citato provvedimento amministrativo è adottato con salvezza dei diritti dei terzi e non ha efficacia legittimante di opera non consentite dalla normativa civilistica. Ciò che si ripete sempre è che appunto le autorizzazioni, le licenze, le concessioni amministrative sono sempre concesse, fatti salvi i diritti dei terzi. Altra decisione, Tribunale di Modena, giudice dottor Cigarini del 17 febbraio 2000 in tema di ordinanza ingiunzione e criteri economici. Secondo tale decisione, l'ordinanza ingiunzione è legittima nella determinazione della sanzione, ove ometta di motivare in ordine ai criteri di cui è l'articolo 11 della legge 689 dell'81 e nucleandoli con formula di mero stile, completamente trascuranti con riguardo al parametro relativo alle condizioni economiche della parte ingiunta, del debitore ingiunto. Molto importante, spesso le sanzioni, le ordinanze ingiunzioni vengono emesse in ciclo stile, comunque con delle formule molto ricorrenti, quasi di stile. Altra decisione, giudice dottor Di Pasquale del 21 gennaio 2003, in tema di competenza del giudice di pace nelle cause in materia di intollerabili immissioni rumorose. Secondo tale decisione, le controversie che rientrano nella previsione dell'articolo 7, ultimo comma numero 3 del codice di diritto, coincidono solo in parte con la disciplina dell'articolo 844, che disciplina appunto l'emissione intollerabile, e tale competenza per materia del giudice di pace riguarda infatti soltanto le cause relative ai rapporti tra proprietario o detentore di immobili adibiti a civile abitazione in materia di emissioni di rumori che superano la normale tollerabilità. Quindi una competenza del giudice di pace solo parzialmente coincidente con tutte le possibili controversie rientranti nell'articolo 844 del codice civile. Altra decisione, sempre in tema di competenza del giudice di pace, in questa volta è il giudice dottor Farolfi del 18 novembre 2003, riguarda in tema di competenza del giudice di pace nei sinistri stradali. Secondo tale massima, con riferimento alla competenza per materia del giudice di pace, l'addizione cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli natanti, di cui l'articolo 7 del codice di diritto, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, si è esclusa la competenza del giudice di pace in una causa relativa ad un sinistro tra un ciclomotore ed un cane. Qui bisogna ovviamente specificare che non è ovviamente necessario che siano tra due veicoli affinché ci sia la competenza del giudice di pace, ma in questo caso è il danno subito dal veicolo, dal ciclomotore, a causa del cane. Altra decisione riguarda l'inadempimento, l'accordo sul forum destinato e soluzione del giudice dottor Cifarelli del 23 agosto 2003, secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita presso l'acquirente opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, seguito da azione giudiziaria del venditore, riprende in vigore il regolamento legale del suo pagamento ex articolo 1498, nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore. Mi sembra condivisibile e interessante. Altra decisione è giudice del Tribunale di Modena, Masoni, del 3 aprile 1996, in tema di sospensione cautelare dell'assemblea societaria. Secondo tale massima, è ammessa la misura d'urgenza ex articolo 700 CPC volta a sospendere lo svolgimento di assemblee dei soci di società di capitali indetta dal Consiglio di Amministrazione della società con atto di cui si preannuncia l'impugnazione e si prospetta l'invalidità. Altra decisione riguarda la sospensione e conciliazione cautelare del protesto illegittimo erroneo. In questo caso è Tribunale di Modena, sempre il giudice dottor Farolfi, 6 luglio 2002, secondo cui in presenza dei presupposti cautelari richiesti dall'articolo 700, quindi periculum e fumus, il privato può direttamente adire il giudice ordinario al fine di ottenere in via provvisoria ed urgente la sospensione o cancellazione della diffusione, prima cartacea, oggi informatica, di protesto illegittimo erroneo, qualora non ritenga di esperire il rimedio amministrativo previsto dalla legge del 1955 5 successive modifiche. È molto importante perché adesso mi sembra comunemente accettato, ma quantomeno nei primi periodi, fino a qualche tempo fa, si riteneva che il procedimento cautelare non potesse essere introdotto stante l'ammissibilità del rimedio amministrativo di ricorso al Presidente della Camera di Commercio, eccetera. Oggi si ritiene comunque ammissibile la tutela davanti all'autorità giurisdizionale a prescindere dalla tutela amministrativa di cui alla legge del 1955. Altra decisione in tema di procedimento cautelare, questa è della giudice dottoressa Fabrini del 9 luglio 2003, è molto lunga, ve la riassumo, nel senso che il procedimento cautelare d'urgenza è ammissibile anche ove il pregiudizio abbia carattere abbia carattere esclusivamente economico. Una certa giurisprudenza ritiene che ove il pregiudizio abbia carattere economico il procedimento cautelare potrebbe non essere ammissibile in quanto non è irrimediabile. Secondo tale decisione, che mi sembra comunque condivisibile, invece il procedimento cautelare è ritenuto ammissibile anche nel caso in cui il pregiudizio paventato e temuto consista in un pregiudizio di carattere esclusivamente economico. Quindi Tribunale di Modena, giudice dottoressa Fabrini, 9 luglio 2003. Altra decisione, Tribunale di Modena, giudice dottor Cicherini, 22 gennaio 2003, riguarda l'uso capione e gli atti di diffido emessi in mora. Questo è un principio senz'altro consolidato, l'ho evidenziato tra le decisioni importanti del Tribunale di Modena fino all'anno 2003 perché è assolutamente, frequentemente trascurato, non è, conosciutissimo, in realtà è molto importante. Sostanzialmente, secondo questa decisione, solo gli atti giudiziali, quindi sia nelle ipotesi di domanda giudiziale che in quella di atto conservativo e di atto esecutivo, giovano ad interrompere l'usucapione. Ha avuto riguardo alla corrispondenza dello strumento civile dell'introduzione tipica dell'usucapione, che è quella naturale, mentre il medesimo effetto non può essere riconosciuto ad atti di altra natura. Pertanto, ed è qui il punto, deve escludersi che l'usucapione possa, il termine per l'usucapione possa essere interrotto da atti di diffido di costituzione in mora, difettando rispetto all'usucapione l'esistenza di un debitore e la configurabilità di un atto di costituzione in mora. Quindi sostanzialmente, se qualcuno vuole impedire che si compia il termine ventennale o il diverso termine per ai fini dell'usucapione, non è sufficiente mandare una raccomandazione, una diffida, una messa in mora, ma è necessario, indispensabile, che venga proposta una domanda giudiziale, poiché altrimenti quel termine non si interromperebbe con le conseguenze appunto dell'acquisto a titolo originario della proprietà dell'altro di diritto reale. Altra decisione, sempre del dottor Cicherini, del 22 gennaio 2003, ribadisce sostanzialmente questo concetto, sempre dell'usucapione degli atti di diffida messo in mora, lo dice in altri termini, nella massima più breve, ma della stessa sentenza, secondo cui gli atti di diffida messi in mora sono idonei di interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione e non anche il termine utile per l'usucapione, potendo il relativo possesso esercitarsi anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. L'ultima decisione di questa rassegna delle massime pubblicato sul sito studiolegalerudi.it del Tribunale di Modena fino all'anno 2003 compreso, è pronunciata dal dottor Cicherini del 25 giugno 2003 e riguarda l'inadempimento di credito contestato e stato di insolvenza. Secondo tale decisione, l'imprenditore che non adempie un credito contestato, anche se portato a titolo provvisoriamente esecutivo, è soggetto ad accertamento giudiziale, non versa perciò solo e senz'altro in stato di insolvenza. Con tale decisione abbiamo concluso, vi ringrazio e alla prossima.